Il popolo sta aspettando qualche cosa dal libro della legge che viene aperto. Quindi c'è una aspettativa particolare che il popolo ha in quel momento. E questa aspettativa si in qualche modo identifica su due aspetti fondamentali. Il popolo ha voglia di ascoltare, di udire la parola di Dio e ha voglia di ubbidirla, perché sta tornando dall'esilio. Tutto questo non è successo nell'esilio e quindi c'è una nuova apertura del popolo verso la parola di Dio, il libro della legge. E allora mi chiedevo con quale aspettativa siamo venuti noi qui questa mattina per quanto riguarda il nostro libro della legge. Non so se durante la settimana, pensando al momento del culto, oltre ai canti e le preghiere, qualcuno ha anche pensato: Signore, che cosa vorrai dirmi domenica attraverso la predicazione? Ecco questa aspettativa. Ma non soltanto: Signore, che cosa mi vorrai dire? Voglio ascoltare, ma poi voglio ubbidire. Perché se non ci sono questi due elementi, ascolto e ubbidienza, la Bibbia non ha granché da dirci. Siamo coscienti di questo? Domenica ho già predicato io. Su cosa ho predicato domenica? Salmo 23. Mi fa piacere che qualcuno se lo ricorda, perché a volte magari succede che non ricordiamo neanche il testo della predicazione della domenica prima. Allora mi chiedo se questa aspettativa c'era o se invece siamo venuti qui perché non sapevamo forse che cosa fare di più intelligente o di più divertente. Mi ha colpito questo atteggiamento del popolo. Ascoltare e ubbidire. Ho avuto venerdì qui un incontro con un caro amico e mi ha fatto piacere. Mi ha detto: domenica una delle tue osservazioni mi ha messo in crisi, me lo sono segnato, me l'ha fatto vedere, ce l'aveva in tasca, e ci ho pensato e ci sto pensando per tutta la settimana. Ho detto: Signore, grazie. Perché a volte sembra di predicare e che nessuno senta, nessuno ascolti. Forse questo è soltanto un atteggiamento superficiale, ma a volte c'è questa sensazione, al che personalmente mi verrebbe voglia di dire: io non predico più. Perché se non c'è la voglia di ascoltare, di ubbidire, sto perdendo il mio tempo. Ecco, la Bibbia non ha granché da dire se disgiungiamo questa cosa. Allora la domanda questa mattina è questa: con quale aspettativa siamo venuti qui? Adesso che io mi alzo in piedi e dovrò predicare, con quale aspettativa? Il testo finisce dicendo che Esdra lesse con autorità, in bello modo, in modo comprensibile, la parola di Dio. Allora, siccome tra di noi ci sono persone che sanno leggere bene, noi vogliamo anche ringraziare Dio per questo e inviterei a questo proposito proprio Deborah, col suo bel accento toscano, di venire qui e leggerci tutto un capitolo. È un po' lungo, ma è un racconto strabiliante. Giovanni capitolo 9, la storia del l'uomo nato cieco.
Camminando, Gesù passò accanto ad un uomo che era cieco fin dalla nascita. I discepoli chiesero a Gesù: Maestro, se quest'uomo è nato cieco, di chi è colpa? Sua o dei suoi genitori? Gesù rispose: Non ne hanno colpa né lui né i suoi genitori, ma è così perché in lui si possano manifestare le opere di Dio. Finché giorno io devo fare le opere del Padre che mi ha mandato. Poi verrà la notte e allora nessuno può agire più. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Così disse Gesù. Poi sputò in terra, fece un po' di fango e lo mise sugli occhi del cieco. E poi gli disse: Va a lavarti alla piscina di Siloe. Quello andò, si lavò e tornò indietro che ci vedeva. Allora i vicini di casa e tutti quelli che prima lo vedevano chiedere l'elemosina dicevano: Ma questo questo non è il mendicante che stava lì seduto a chiedere l'elemosina? E alcuni rispondevano, è proprio lui. Altri invece dicevano, no, non è lui, è uno che gli somiglia. Lui però dichiarava, sì, sono io. E la gente allora gli domandò, com'è che non sei più cieco? E lui rispose, quell'uomo che chiamano Gesù, ha fatto un po' di fango, me l'ha messo sugli occhi e poi mi ha detto, va a lavarti alla piscina di Siloe. Io ci sono andato, mi sono lavato e ho cominciato a vedere. Poi gli domandarono, e dov'è ora quell'uomo? E lui rispose, non lo so. Allora portarono davanti i farisei colui che era stato cieco. I farisei chiesero di nuovo a quell'uomo in che modo aveva cominciato a vedere. Ed egli rispose, mi ha messo un po' di fango sugli occhi, poi mi sono lavato e ora vedo. Il giorno che Gesù gli aveva aperto gli occhi con il fango era un sabato. Allora i farisei dissero, quell'uomo non viene da Dio perché non rispetta il sabato. Altri obiettavano, ma non è possibile che un peccatore faccia miracoli così straordinari. Non tutti dunque erano dello stesso parere. Si rivolsero di nuovo al cieco e gli dissero, ma tu, che cosa dici di quel tale che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose, è un profeta. Ma le autorità non volevano credere che era stato cieco e ora vedeva, perciò chiamarono i suoi genitori e li interrogarono. È questo il figlio vostro che secondo voi è nato cieco? E come mai ora vede? I genitori risposero, noi sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come mai ora egli veda non lo sappiamo, e chi sia stato a riportargli la vista non lo sappiamo, chiedetelo a lui, è maggiorenne, può parlare per conto suo. Dissero così perché avevano paura. Infatti, se qualcuno riconosceva Gesù come Messia, non lo lasciavano più entrare nella sinagoga. Perciò i genitori dissero, è abbastanza grande, chiedetelo a lui. Allora chiamarono per la seconda volta quello che era stato cieco e gli ordinarono, di la verità di fronte a Dio, noi sappiamo che quell'uomo è un peccatore. Rispose, io non so se è peccatore o no, una cosa però so, ero cieco e ora vedo. Allora gli dissero, che cosa ti ha fatto, in che modo ti ha aperto gli occhi? E lui rispose, ve l'ho già detto e non avete ascoltato, perché volete sentirlo ancora? Per caso volete diventare suoi discepoli anche voi? Allora lo insultarono e gli dissero, tu sì, tu sei un discepolo di lui, noi siamo discepoli di Mosè, a Mosè ha parlato Dio, ne siamo sicuri, ma questo Gesù non sappiamo da dove viene. Rispose l'uomo, proprio questo è strano, voi non sapete da dove viene, ma intanto io non sono più cieco perché egli mi ha ridato la vista. Non si è mai sentito finora che uno abbia dato la vista a un uomo nato cieco. Se lui non venisse da Dio, non potrebbe farlo. Perché Dio non ascolta i malvagi, ma ascolta chi lo rispetta e fa la sua volontà. Ma quelli replicarono, tu sei tutto quanto nel peccato fin dalla nascita e vuoi insegnare a noi. E lo buttarono fuori. Gesù incontrò quello che prima era cieco. Sapendo che lo avevano espulso dalla sinagoga, gli disse, tu credi nel figlio dell'uomo? E quello rispose, Signore, dimmi chi è perché io creda in lui. Gesù disse, è qui davanti a te, è colui che ti parla. Quello si inginocchiò ai piedi di Gesù ed esclamò, Signore, io credo. Gesù disse, io sono venuto per mettere il mondo di fronte a un giudizio. Così, quelli che non vedono vedranno, e quelli che vedono diventeranno ciechi. I farisei che erano con lui udirono queste parole e gli domandarono, per caso siamo ciechi anche noi? Gesù rispose, se foste ciechi, non avreste colpa. Invece, dite, noi vediamo. Così, il vostro peccato rimane.
Vedete che Esdra aveva ragione nel leggere con senso, perché la vicenda diventa molto più reale, no? Non so, io mentre Deborah leggeva chiudevo un po' gli occhi e vedevo questa scena proprio che si sviluppava davanti a me. Ecco, questo è anche un bel modo per poter leggere e gustare il testo. Signore, vogliamo pregarti ancora che tu possa parlarci questa mattina attraverso questo testo. E se è vero che tu parli, è anche vero che la tua Chiesa, noi qui questa mattina, dobbiamo essere in grado di ascoltare e di ubbidire. Grazie Signore per la pazienza che hai con ciascuno di noi. Ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, come avete visto, questo racconto è una narrazione vivace, direi, anche se drammatica. E in questo testo, molto grande, tutto un capitolo, ci sarebbe da predicare, fare 50, 60, 70, non lo so, sermoni. Quindi cercherò di dividere un po' questo testo in modo da poterci aiutare per capire meglio le varie sequenze e poi a casa nostra possiamo continuare questa lettura e continuare ad approfondire alcuni aspetti. Una cosa è chiara, per lo scrittore, cioè Giovanni, questo testo, questo episodio è importantissimo, tant'è vero che si dilunga in tutti questi particolari, quindi viene fuori un racconto dettagliato ed elaborato. Allora, suddividiamo un pochettino, diamo una struttura, uno schema a questo racconto. Allora, dal versetto 1 al versetto 7 abbiamo la descrizione del miracolo, cioè cosa sta succedendo. Dal versetto 8 al versetto 12 abbiamo la reazione dei vicini. Interessante. Dal versetto 13 al versetto 17 abbiamo un primo interrogatorio, qui siamo di fronte a un tribunale, un primo interrogatorio da parte dei farisei verso il cieco. Dal versetto 18 al versetto 23 ci sono i farisei che vanno addirittura a interrogare i genitori del cieco. Dal versetto 24 a 34 abbiamo un secondo interrogatorio. Deborah ha letto nella sua versione, che non è forse un po' particolare, ma è bella, personalmente l'autorizzo. Quando leggiamo a un certo punto che questi qui dicono dai gloria a Dio, che cosa vuol dire? Adora il tuo Dio? No, la traduzione giusta è quella che ha letto Deborah. Giura davanti a Dio di dire tutta la verità. Questo è il senso di quel dai gloria a Dio. Quindi abbiamo questo secondo interrogatorio del cieco guarito. E poi dal versetto 35 al versetto 41 abbiamo la conclusione del racconto, dove viene fuori la fede reale di questo cieco guarito. E purtroppo, e qui dovremo riflettere, viene fuori invece la cecità dei farisei, seppure ci vedevano. Quindi siamo qui di fronte a un racconto dove un cieco che non ci vedeva vede e persone che vedevano, vedenti, non vedevano. Questo è l'interrogatorio, diciamo, è la conclusione drammatica che Gesù poi dice. Ma il racconto è costruito in modo da far notare l'evoluzione positiva del cieco e purtroppo quella in negativo da parte di questi studiosi, di questi cervelloni, così chiamati, e come sappiamo, i farisei. Il cieco nato si attiene ad fatti concreti e riconosce umilmente la sua ignoranza. Questo è il primo elemento, da cieco a riuscire a vedere, ammettere la propria ignoranza. Gianfranco questa mattina lo ha detto all'apertura del culto, ha detto ammettere la propria colpa. Questo è l'inizio dell'evoluzione. E questa evoluzione la vediamo, il fatto che il cieco si attiene ai fatti e riconosce la sua ignoranza, lo vediamo al versetto 15, al versetto 25, al versetto 36. Mentre gli interlocutori, i farisei, affermano di sapere, versetto 16, 24, 29, affermano di sapere, ma lo affermano soltanto. Ma Gesù dirà che invece non sanno proprio nulla, ecco perché li chiamerà ciechi. In fin dei conti, è il cieco che capisce via via, sempre di più. Al contrario, i farisei progressivamente, sempre di più, si chiudono a riccio nella loro ignoranza. E questo è proprio il centro della filosofia farisaica. Chiudersi a riccio sulle proprie idee, su quello che si pensa giusto, e non vedere invece quello che può stare attorno. Gli Evangeli tutti, nei loro racconti, e cominciamo a vedere il versetto 1, ci mostrano la disponibilità che Gesù nutre nei confronti delle persone. Sarebbe bello leggere i Vangeli in questa prospettiva, la disponibilità di Gesù nel aiutare le persone. E anche Giovanni annota questo interesse al versetto 1, ed è bellissimo perché ci riporta Gesù, che cosa fa Gesù? Vede mentre passa. È spettacolare questa caratteristica di Gesù. Gesù vede, vede la sofferenza e il disagio degli altri. Gesù sta vedendo la sofferenza di Elio e Fiorina, di Claudio e di tutta la famiglia. Non è sordo, non è cieco di fronte a questo spettacolo, diciamo, triste. Gesù non è insensibile di fronte alle nostre necessità, e questo deve essere un incoraggiamento, Elio e Fiorina, per voi. Gesù non è insensibile alle vostre necessità. Certo, qui dovremmo dire, e noi come figli di Dio abbiamo questa stessa prospettiva di vedere mentre viviamo la nostra vita? Il riferimento che l'Evangelista fa alla cecità congenita di questo uomo prepara i lettori. Leggendo tutto questo capitolo viene fuori questo senso, prepara i lettori allo straordinario miracolo che Gesù sta per fare. Ma è interessante notare la domanda che i discepoli rivolgono a Gesù nel versetto 2. Chi è che ha peccato? Lui o i suoi genitori? Chi è che ha peccato? C'era una convinzione, che non è ancora del tutto passata, che la sofferenza è la punizione per un qualche peccato. Dobbiamo essere sinceri nell'affermare che c'è anche del vero in questa affermazione, ma attenzione, attenzione, luce rossa, non è sempre così. E ci sono diversi testi, cominciare dal sublime testo di Giobbe, che ci dichiara che non è sempre così. Ma i rabbini, interessante, partendo da testi come il Salmo 89, versetto 32, che dice «Io punirò il loro peccato con la verga e la loro colpa con percosse», e anche dal testo di Ezechiele 18 e 20, «Ogni uomo che pecca morirà», i rabbini avevano elaborato, enunciato il seguente principio: non c'è morte senza peccato, non c'è sofferenza senza colpa. Ma nel caso dell'uomo infermo, cioè nato cieco, la responsabilità a quel tempo era spesso attribuita ai genitori e qualche volta anche al bambino. Ma Gesù categoricamente rifiuta questa interpretazione che i rabbini del tempo stavano portando avanti. Piuttosto affermo che la sua malattia, la malattia del cieco, sarebbe stata incredibile, l'occasione per manifestare la potenza di Dio. Questo è quello che Gesù dice. Quindi le nostre sofferenze, le cose che ci capitano, anche l'incidente di Patrizia, potrebbe essere proprio successo, dico potrebbe, per manifestare la potenza di Dio. Questa è una possibile risposta che la Bibbia ci autorizza a enunciare con forza. Interessante che subito dopo questa domanda dei discepoli, Gesù dice una cosa stravolgente: la notte viene. Certe volte leggiamo i testi e passiamo avanti le parole senza riflettere. La notte viene, dice qui Gesù. Ma questa immagine dona al testo un'urgenza impressionante. Ma riusciamo a capire che cosa vuol dire Gesù quando dice la notte viene? Vuol dire che mentre è giorno devo approfittare per compiere le opere di Dio. Mentre è giorno, perché viene la notte in cui nessuno potrà più fare nulla. Qui c'è un enorme esempio da seguire per chiunque si dica seguace di Cristo. Anche oggi, per chi è discepolo di Gesù, c'è il giorno in cui tutto può succedere, ma attenzione, ci sarà la notte in cui nessuno potrà cambiare più niente e i giochi saranno fatti. Andando avanti nella storia, c'è ancora qualcosa di interessante. Il gesto che Gesù compie. E Gesù poi, se può creare una situazione di imbarazzo verso i farisei, lo fa con piacere, in qualche modo. Ma non perché Gesù si diverta a far dispetti, ma perché vuole che questi farisei riescano veramente a vedere. L'azione di impastare, producendo fango con saliva e terriccio, era ritenuta una delle 39 forme di attività con le quali si violava il sabato. E Gesù ne fa una di queste 39. Inoltre, il fatto costituiva un'azione di guarigione, la quale assolutamente non era permessa in giorno di sabato. Tutto questo ci mettono in un contesto come Gesù ragiona e che cosa Gesù vuol fare mentre passa e vede. Ma è interessante notare un'altra cosa. L'Evangelista si sofferma a spiegare cosa vuol dire il nome Siloe. E ciò contribuisce a far capire il profondo significato del segno miracoloso, del miracolo che Gesù sta per compiere. Al versetto 4 dice che Gesù è il mandato, l'inviato, cioè, da Dio. Ed è Gesù che è stato inviato da Dio che rende la vista ai ciechi. E lo stesso Gesù manda il cieco a lavarsi nella vasca di Siloe. Gesù, inviato, mandato dal Padre, invia, manda il cieco a lavarsi nella vasca di Siloe. Il motivo per cui viene guarito il cieco non è per virtù di quell'acqua, non era acqua santa, come potremmo dire noi oggi, o qualcuno potrebbe dire. Non era che quell'acqua avesse delle qualità curative, era semplicemente perché Gesù che è venuto, inviato, mandato da Dio, a sua volta manda il cieco a lavarsi. Però che cosa succede? Problemi. Perché la guarigione operata da Gesù produce, da una parte, una trasformazione immediata. Egli non rimase, dopo essere stato guarito, non rimane di nuovo lì, come se fosse ancora cieco, a mendicare e a chiedere l'elemosina. L'incontro con Gesù ci trasforma. Se non è così, dobbiamo chiederci se c'è stato vero incontro. L'aspetto negativo è che questa guarigione destabilizza il vicinato. I vicini hanno qualcosa da dire. C'è qualcosa che non quadra più. Ogni novità crea scompiglio. Erano abituati a vedere quel cieco lì che mendicava, e adesso questo cieco è guarito, fa altre cose, e loro vanno in confusione. C'è uno stupore misto a preoccupazione. E c'è anche della paura. Il cambiamento di condizione del cieco, che non è più cieco, genera discussioni e perplessità. Il povero quartiere, che era così tranquillo, adesso è stato destabilizzato. La tranquillità del quartiere non c'è più, perché un uomo è stato guarito, era cieco e non è più cieco. Ah, sarebbe stato meglio se quello lì continuava a stare lì a mendicare. Meno problemi, meno situazioni impressionanti, meno domande da farsi, eventualmente da rispondere. Meglio sarebbe stato che avesse continuato a mendicare ed essere un relitto ai margini della società. E questo è un brutto controsenso, però a volte tristemente attuale. Ma rimane un fatto di sostanza. La fede in Dio che questo cieco ha, che è stato frutto dell'incontro con Gesù, ci rende nuovi. Ci rende delle nuove creature, nuovi modi di pensare, nuove prospettive, nuovi servizi, nuovi impegni, nuovi. E da questo punto in avanti che si realizza la conversione, cioè quel cambiamento di mentalità e di direzione, conversione, fare mezzo giro. E da questo punto in avanti che si realizza tutto questo. E questo cambiamento di cui ci parlava prima anche Susi, è il cuore dell'Evangelo. Vediamo adesso un attimo il modo di parlare del cieco. La progressione in positivo di questo cieco quando si riferisce a Gesù. Al versetto 11 questo cieco chiama, che non è più cieco perché è già stato guarito, chiama Gesù l'uomo che si chiama Gesù. Al versetto 17 è stato letto, Gesù viene definito un profeta. Al versetto 27 è un maestro. Al versetto 33 è qualcuno che viene da Dio, era già stato detto al versetto 6, mandato da Dio, e l'apoteosi, l'amplesso d'alto amore, c'era un canto che suonava così, non so più se c'è ancora, è il versetto 38, perché Gesù che l'ha guarito diventa il Signore, cioè colui che è degno di adorazione. Ecco la conclusione. E ci deve essere questa escalation, perché se manca l'ultimo anello, c'è qualcosa che non va. Se dopo essere stati guariti, questo cieco dopo essere stato guarito, non avesse concluso il suo percorso gettandosi in ginocchio e adorando colui che l'aveva guarito, c'era qualcosa che non funzionava. Ed è quello che non funzionava nei farisei, che non hanno fatto questo percorso e non sono arrivati ad adorare Dio e a chiamare Gesù il Signore. Una delle attività che caratterizzano principalmente la nuova vita perché siamo nuovi, per chi lo ha sperimentato, è adorare Dio. Siamo riconoscenti per quello che Lui è e siamo riconoscenti per quello che fa. Esattamente il modo di fare che ci insegna questo cieco guarito. Però il racconto è brutale e non dobbiamo omettere anche questo aspetto, perché sovente quando parliamo delle cose di Dio ci fermiamo alle cose belle, quelle che sembrano belle, e non vogliamo vedere anche quelle che possono essere le conseguenze, a volte brutali. Qui il cieco ci racconta, ci ricorda che c'è un prezzo da pagare per seguire Gesù Cristo. Perché ci sarà, c'è stata e in qualche modo ci sarà un'opposizione. L'opposizione non manca e non mancherà di manifestarsi. E in questo testo in modo particolare si manifesta nei versetti 22 e 28. Ma la conclusione di questo racconto, che è poi la conclusione di Gesù, è altrettanto spietata. E qui siamo coinvolti in prima battuta, perché mette in evidenza la conclusione di Gesù chi siano i veri ciechi. Chi siano i veri ciechi? Vedete, Gesù qui si propone come la luce, ma la luce ha un duplice aspetto. Forse non lo consideriamo mai. Noi pensiamo sempre all'aspetto positivo della luce, che è quella di illuminare. Ma c'è un aspetto negativo, che è quella di accecare. La luce ti può accecare. E quindi ci vedi meno di prima. Quindi illuminare, ma anche accecare. E quindi, inevitabilmente, Gesù, che è l'inviato, la luce del mondo, provoca e deve provocare un giudizio. E questo cieco è l'esempio emblematico di chi è recettivo alla luce di Cristo e che giunge, come ho già detto prima, al termine del suo percorso, in una progressione arriva ad una fede autentica. E questa fede autentica lo porta da cieco a vedere. Ma vedere in due sensi, sia in senso fisico che in senso spirituale. Quindi qui la luce ha fatto veramente centro. I farisei invece, purtroppo, rappresentano quelli che questa luce in qualche modo ha accecato. Rappresentano quelli che rigettano questa luce. E siccome sono sicuri di vedere e di poter vedere, perché lo proclamano, viene confermata la loro cecità, il cui livello impressionante che è raggiunto viene fuori dalla domanda che loro fanno alla fine, che anche qui devo dire che la versione che ci ha letto Deborah è più precisa di quella che abbiamo noi. Perché quando noi leggiamo nel nostro testo e leggiamo siamo ciechi anche noi? Sembrerebbe una domanda normale, no? Io chiedo, ma sono cieco anch'io? Come quando mia moglie mi dice, vammi a prendere per favore quella cosa nel tal posto, e io vado e non la vedo, eppure ci vedo. Sì, ho avuto problemi di glaucoma e sono stato operato, ma da vicino... E allora mia moglie, in un amplesso di incoraggiamento, mi dice, tu non trovi neanche l'acqua nel mare. E i farisei sono così, non trovano neanche l'acqua nel mare, eppure ci vedono, eppure ci vedono. E qual è questa domanda? Siamo ciechi anche noi? Sembrerebbe una semplice domanda. No, i farisei fanno, mica per caso, vuoi dire che siamo ciechi anche noi? Capite che ha tutto un altro senso? Ehi Gesù, Che cosa ci vuoi dire? Siamo ciechi anche noi in quel modo aggressivo e di domanda che non è più una semplice domanda. E questo mette proprio in risalto proprio questa loro cecità. Ci vedevano, erano sicuri di vedere, ma erano completamente ciechi. La risposta di Gesù, sulla quale dobbiamo soffermarci questa mattina, io mi devo soffermare, ci fa capire, mi fa capire, ci deve far capire che i veri ciechi sono quelli che pensano di poter vedere, ma qual è il problema? Che in questo modo induriscono il loro cuore. Quindi questa cecità provoca l'indurimento del cuore. Ci sta anche che l'indurimento del cuore ci fa diventare ciechi. Quindi va bene qualunque soluzione vogliate prendere. Quindi questi farisei hanno una progressione in negativo, mentre quella del cieco è una stupenda progressione, come abbiamo visto, in positivo. E questo è l'incredibile giudizio che provoca la venuta di Gesù in questo mondo. C'è questo giudizio. La venuta di Gesù in questo mondo non può lasciare indifferenti. Sembra, ma arriva a un giudizio. O ti porta a vedere, o ti porta a diventare irreversibilmente cieco. Allora, c'è qualcosa, fratelli e sorelle, che va assolutamente evitato da tutti quelli che leggono questo racconto e tutto l'Evangelo di Giovanni. Qual è questa cosa da evitare? Essere colpevoli di incredulità. Questo è quello che deve essere evitato quando leggiamo questo racconto e tutto l'Evangelo di Giovanni. Il peccato di incredulità, che è il peccato centrale, cardinale del quarto Vangelo, quello di Giovanni. Il racconto dell'uomo cieco è qui per dirci tante cose, ma voglio stringere due cose. Prima di tutto dice a tutti quelli che sono qui questa mattina, che non hanno ancora deciso di giocare nella squadra giusta, che è quella di Gesù, credi nel Signore Gesù e vedrai, con tutti i problemi, vedrai la tua vita rifiorire, avere un senso, uno scopo. E questa mattina questo racconto suona anche a monito evangelistico. Credi nel Signore Gesù se vuoi passare dalla squadra dei non vedenti a quella dei vedenti. Ma dice anche un'altra cosa agli altri che già sono figli di Dio dichiarati e proclamati. Ritorno all'introduzione. Il popolo al tempo di Esdra e Neemia era lì per ascoltare e ubbidire. Fratelli, sorelle, non induriamo il nostro cuore quando ascoltiamo la parola di Dio. Sapete, quando pensiamo all'indurimento del cuore, ognuno di noi che cosa sta pensando? A un rigetto totale, manifesto, anche, ma non solo questo. L'indurimento del cuore più pericoloso, più terribile, è quello di essere ossequienti nell'ascolto e tardi nell'ubbidire. Questo è il peggior modo di indurire il nostro cuore. Ci abituiamo ad ascoltare Dio nella sua parola, quando leggiamo, quando ascoltiamo le predicazioni, ma non siamo altrettanto abituati. È un rischio, grazie a Dio, tanti lo sono. Ma qui, questa mattina, dobbiamo porre il nostro accento su questo aspetto. Non siamo altrettanto abituati ad ubbidire. Ecco la santa e bella aspettativa a cui mi riferivo prima. Siamo venuti qui per fare che cosa? La nostra risposta dovrebbe essere semplicemente questa. Siamo venuti qui, come ha detto Nicola, per adorare, ma siamo venuti qui per ascoltare la parola e per ubbidire. Se non è così, fratelli e sorelle, vi scongiuro nel nome di Cristo, noi rischiamo di indurire il nostro cuore e di diventare dei ciechi che non sanno più vedere, che non sanno più sentire. Io non voglio fare questa fine. Tu la vuoi fare? Questa è una risposta che dobbiamo dare questa mattina alla parola. C'è un testo, anche questo in Ebrei, che non leggo volentieri. Ci sono tanti versetti che non leggo volentieri, non solo questo. Ma questo è uno di quelli. Lo scrittore degli Ebrei al capitolo 3, al versetto 7, prende il Salmo 95, o dal Salmo 95, dice così. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, adesso, non stasera o domani, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come successe al giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione del deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova. E poi non avevo mai notato questa espressione che si combacia con l'esperienza del cieco nato, avendo visto le mie opere per 40 anni, pur avendo visto per 40 anni le mie opere. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi, sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie, così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Poi l'autore rientra nei ranghi del contesto a cui sta parlando a questi credenti e dice, badate bene, fratelli. Questa è una parola per noi allora. Se siamo fratelli e sorelle, è una parola per noi questa mattina. Badate bene, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Ma, ecco la Chiesa, ma esortandovi a vicenda, ogni giorno, fin quando? Finché si può dire oggi, mentre giorno, perché verrà la notte, come abbiamo visto, e i giochi saranno fatti. Oggi, perché nessuno di voi, sta parlando ai fratelli, si indurisca per la seduzione del peccato. Questo è quello che ci dice questa mattina la parola di Dio. Allora, se abbiamo avuto questa santa e bella aspettativa, adesso dobbiamo riflettere, siamo tenuti a riflettere questa mattina su ciò che abbiamo ascoltato dalla sua parola e che il Signore ci possa veramente guidare. Attenzione, se non facciamo così, se come dicevo domenica scorsa, uscendo da quelle porte, tutto dimenticato, è un brutto segno, perché il nostro cuore si sta indurendo e la nostra vista sta diminuendo. Che il Signore ci guardi e noi lodiamo e ringraziamo Lui per la sua grazia e per la sua misericordia. Amen.